Prima della preghiera vogliamo leggere il Salmo 93 e vi chiedo di alzarvi in piedi. Salmo 93. Il Signore regna. Egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Tu esisti dall'eternità. I fiumi hanno alzato, Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore. Più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare, il Signore è potente nei luoghi altissimi. I tuoi statuti sono perfettamente stabili. La santità si addice alla tua casa, o Signore, per sempre. Preghiamo. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, tu ti sei rivelato a noi potentemente. Tu non sei il Dio sconosciuto che è lontano, ma il Dio che è vicino, il Dio vivente e fedele, che si è rivelato a noi in Gesù Cristo, il nostro Signore. Il tuo trono è stabile dall'inizio, per sempre. Tu sei colui, o Signore, in cui tutti hanno riposto la loro fiducia, che hanno cercato e trovato rifugio in te. Nonostante tutta l'incredulità e la durezza dei cuori, hai sempre avuto un rimanente, persone che hanno espresso il loro desiderio di servirti, di credere nella tua parola e di aver fiducia in te. Amato Signore, oggi siamo qui riuniti davanti a te per ascoltare dal cielo, per ottenere la risposta alle nostre domande, la guarigione dal nostro dolore, la salvezza e tutto ciò di cui qualcuno può aver bisogno. Signore, tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Il cielo si arrotolerà come un libro, la terra sarà rinnovata, ma tu rimani da eternità a eternità. La tua parola e le tue promesse sono affidabili, sono certe. Alleluia. Signore, benedicici e sii con noi. Ci poniamo consapevolmente sotto la protezione del sangue dell'agnello, sotto la guida del tuo Spirito Santo, e ti preghiamo, sii misericordioso con noi, perdonaci, fa risplendere il tuo volto su di noi e dacci la tua pace. Sì, volgi il tuo sguardo verso di noi. Ti ringraziamo, Signore, perché sarai con noi. Nel nome santo di Gesù, alleluia. Amen, amen. Potete sedervi. la situazione tra coloro che affermano di credere al messaggio è senza speranza, e questa volta l'ho sentito, l'ho ricevuto in modo doloroso, soprattutto tra gli esperti del messaggio, che alla fine mi hanno detto apertamente: tu sei l'unico che ha mancato tutto, che non ha capito di cosa si tratta e cosa è successo. Tutti credono che il Signore sia tornato. Credono tutti che il tempo della grazia sia finito, e non posso dire cos'altro ancora credono. Ho passato alcune notti dove non potevo dormire, e poi ho riletto deliberatamente il primo e l'ultimo sigillo, perché è una cosa dura sentirsi dire da persone come queste: tu hai mancato tutto, non hai capito di cosa si tratta e non ti sei accorto della venuta del Signore, e così via. Sono affermazioni dure, ma posso dire una cosa: noi ci atteniamo alla parola del Signore. E se nelle prediche del fratello Branham ci sono dei detti che sono difficili da capire, allora li lasciamo lì, non li interpretiamo, lasciamo a Dio il modo in cui lo farà. C'è un detto, forse nel primo sigillo, in cui il fratello Branham dice: l'agnello ha lasciato il trono della misericordia per prendere il libro e aprire i sigilli. Ed è questo viene la dottrina, che l'agnello ha lasciato per sempre il trono della grazia, e che quindi la grazia è finita, e così via e così via. Per me questo era solo un processo che non cambiava nulla nella questione stessa. Non hanno trovato la dichiarazione del fratello Branham in cui dice: l'agnello rimane lì finché l'ultimo non viene chiamato e il numero è completo. Eppure per la grazia di Dio l'ho trovato confermato ancora una volta nelle spiegazioni, nelle dichiarazioni del fratello Branham stesso. Ho chiesto a uno degli esperti, che mi ha detto: tutto è finito il 28 febbraio 1963. Io gli dissi, in modo un po' duro, sicuro di me: amato fratello, allora non era ancora iniziato. E ci fu un breve silenzio, e vi dico perché. Poco prima il fratello Branham voleva venire qui a Zurigo. Avete letto le prediche, conoscete la storia. Vide una barca bianca con la quale avrebbe attraversato l'oceano. Vide le altre barche dei fratelli che volevano viaggiare con lui. Erano di un altro colore. E il Signore disse: non vale la pena andare a Zurigo per un incontro. Torna alla cappella e immagazzina il cibo. E così è tornato indietro, e questa era un'istruzione. Il 28 febbraio 1963, quando apparve la nube soprannaturale, la voce disse: torna indietro, perché è giunta l'ora di aprire i 7 sigilli. Il libro non era ancora nelle mani di colui che lo avrebbe aperto, era ancora nelle mani di colui che sedeva sul trono. Non capisco com'è possibile che queste cose siano così confuse. Anche le persone incredule e sobre dovrebbero essere in grado di classificare correttamente queste cose. Ma quello che, di cui mi sono accorto, è che ci sono persone che vogliono sempre mettere in risalto qualcosa di speciale per farsi un nome, rivelazioni personali, cose speciali qui, cose speciali là. No, non siamo qui per questo, siamo qui per credere alla parola del Signore con sobrietà e chiarezza. E quello che non fanno, non riconducono le cose alla parola. Costruiscono un'enorme torre con molte, molte citazioni a loro scelta e non hanno alcun fondamento, perché il fondamento è rimane la parola di Dio. Prima di poter costruire devo vedere molto chiaramente di avere un fondamento e costruire di conseguenza. Così è già scritto, Paolo l'ha detto, come esperto architetto ho posto il fondamento, ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Dobbiamo continuare a costruire sulle fondamenta che sono state poste una volta per tutte. E Dio non andrà mai oltre la testimonianza della Sacra Scrittura, al contrario, è e rimane il Dio della Sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma la Sua parola rimarrà per sempre. E noi abbiamo preso la posizione su questa parola, in questa parola, e tale rimarrà finché non passeremo dalla fede al vedere. Diamo un breve sguardo alla parola, tornando al Salmo 93 e poi ad altri passi biblici. Il Signore Re regna, egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il nostro Dio è l'Onnipotente. Egli ha chiamato tutto all'esistenza attraverso la Sua parola. È scritto, ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, per mezzo della parola, e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. La parola del nostro Dio, ed è su questo che questa predica deve essere edificarsi e basarsi. È una parola che rimane vincolante per il tempo e per l'eternità. Il nostro Dio ha dato la Sua parola non perché noi la interpretiamo, ma perché la crediamo e abbiamo riverenza per essa e contiamo sul fatto che Egli mantenga la Sua parola. La Sua parola è una parola di vita. La Sua parola è una parola di potenza. La Sua parola è spirito ed è vita per coloro che la ricevono e credono. Ancora sta scritto, il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Tu esisti dall'eternità. Ora ascoltate cosa dice il terzo versetto. I fiumi hanno alzato, Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce. Questo è passato. La seconda parte, i fiumi elevano il loro fragore. O eleveranno il loro fragore. Questo è futuro. L'uomo di Dio ha visto le prove del passato, ha visto le prove del futuro, ma ha riposto la sua fiducia nella presenza di Dio. E noi dobbiamo fare lo stesso. Il versetto 4 dice, più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare, il Signore è potente nei luoghi altissimi. Soprattutto voi, amati svizzeri, siete da invidiare quando viaggiate attraverso questo paese. Allora ci si ricorda del detto del fratello Branham quando disse che Dio ha preso la Svizzera come modello per tutto il mondo, per distribuire ciò che c'è in essa ovunque, ma nella Svizzera lì si trova tutto, un paese meraviglioso, ma probabilmente non avete mai visto le onde del mare che possono raggiungere i 20 o 30 metri di altezza, probabilmente non avete nemmeno sentito il potente rombo di queste onde, è maestoso. È potente. Ci si rende conto che nessuna mano umana può cambiare nulla. Qui le masse d'acqua si muovono secondo l'alta e la bassa marea, come Dio ha decretato, con una potenza tale che si può sentire da lontano. E questa cosa potente viene affrontata dal Signore nell'alto dei cieli e viene detto, più dei flutti del mare, il Signore è potente nei luoghi altissimi. Amen. Più potente di tutto, Egli è l'Onnipotente, ha creato la terra e il mare. Nel versetto 5 è scritto, i tuoi statuti, oppure le tue promesse, sono perfettamente stabili. La santità si addice alla tua casa, o Signore, per sempre, per tutto il tempo, senza far violenza alla parola, possiamo dire da eternità all'eternità. In fondo il tempo è una cosa che è iniziata e finirà. L'eternità non è iniziata, l'eternità non finirà. Per mettere in risalto e sottolineare ancora un po' la parola del Signore, leggiamo qualche altra scrittura. 2 Timoteo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. L'ho detto qualche tempo fa in questo luogo, suppongo, quando il fratello Branham posò la prima pietra, la pietra angolare della cappella, quello stesso giorno al mattino ebbe una visione trasferito sotto il cielo aperto e vide fin dove i suoi occhi potevano vedere il globo, l'universo. E il Signore gli parlò. La cappella di cui poserai la pietra angolare non è la casa che ti è destinata, ma il mondo che ti è stato, che è il mondo che ti è stato dato. Ti è stato consegnato. Poi gli fu data questa parola di 2 Timoteo 4 ed egli strappò la pagina dalla Bibbia e la fece incastonare in questa pietra angolare, e cioè che Dio lo aveva destinato ad andare in tutto il mondo, o meglio, a far sì che la parola e il messaggio raggiungesse tutto il mondo. E soprattutto l'enfasi sul versetto 2, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. È necessario avere pazienza e grazia. Pazienza e quant'altro sia necessario per parlare alle persone che si sono allontanate dalla verità. Nel versetto 3 è scritto, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E qui dobbiamo sottolineare ancora una volta: esiste solo una verità divina ed è quella della sua santa parola e nient'altro. Se qualcuno viene da voi e dice ti dirò la verità, potete rispondere immediatamente: allora apri la Bibbia per favore, apri la Bibbia per favore. E se la persona in questione ripete sì, ma voglio dirti la verità, allora rispondete di nuovo sì, allora apri la Bibbia per favore. Solo quando leggiamo dalla Bibbia diciamo ciò che Dio ha detto, né prima né dopo, altrimenti può succedere che parliamo davvero senza riferirci a Dio e quindi senza riferirci alla verità, convinti di essere nel mezzo della verità. E oggi ci sono 310 correnti riunite nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, tutte credono di essere nella verità. E poi ci sono alcune migliaia di correnti speciali che credono anch'esse di essere nella verità, che hanno tutte la stessa Bibbia e la stessa parola di Dio. Ci rendiamo conto di ciò che conta, non solo verità parziale, non solo una verità qui o una mezza verità là, ma tutta la verità divina rivelata dallo Spirito della verità. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno e Dio ce lo ha donato per grazia. Qui non sono gli spiriti umani all'opera per ricercare verità parziali, ma lo Spirito di Dio per condurci alla verità tutta intera. Mi rallegro di questo fatto perché il nostro Dio lo ha detto. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Non un gamaliere, non un filosofo religioso qualsiasi, non un predicatore o un evangelista qualsiasi. Al contrario, sono loro stessi a ignorare la verità, a meno che il Signore non si riveli loro, non indichi loro i limiti e non faccia loro capire che il tempo delle loro vie è finito e che ora è la via di Dio. È il Signore con il suo popolo che vuole raggiungere la meta lungo il suo cammino. Ci sono alcuni passaggi che sottolineano cos'è la verità e che mettono in risalto la sana dottrina. Prima Timoteo capitolo 6 versetto 3, qui è scritto: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Avete ascoltato attentamente? È possibile filosofeggiare sulle cose più alte e in realtà non avere idea del consiglio divino della salvezza, non essere ancora partecipi di ciò che Dio sta realmente facendo e di ciò che sta facendo. Allora viene detto che queste persone sono spiritualmente nell'errore e hanno perso la verità. Anche questo lo abbiamo già sottolineato. Chi ha perso qualcosa prima doveva possederla, prima ce l'aveva. E vi dico, molti hanno avuto un buon inizio, hanno amato la parola di Dio e sono andati avanti, sono stati fondati in essa. E improvvisamente sono arrivati quelli che vanno di casa in casa e catturano qui e lì, lasciando qua e là il loro veleno con il pretesto di rivelazioni speciali. E chi non vorrebbe rivelazione speciale? Vi dico quale rivelazione vorrei. La rivelazione di Gesù Cristo. E in questa rivelazione divina di Gesù Cristo sono nascosti tutti i tesori della saggezza divina e della conoscenza divina. Una rivelazione, una conoscenza che non glorificano Gesù Cristo e non lo mettono al punto centrale, possiamo tranquillamente dimenticarla. Tutto ciò che viene da Dio riconduce a Dio e ci unisce gli uni agli altri, ci collega, non separa, non crea tensioni, ma fa bene. Ci si sente semplicemente a proprio agio in presenza di persone che hanno sperimentato Dio e che amano la Sua parola. Ecco, forse qui una testimonianza. A Kempton Park, un quartiere di Johannesburg, abbiamo avuto l'opportunità di stare insieme ad alcuni fratelli in un'atmosfera accogliente. Uno di loro, che mi è molto vicino, ha detto improvvisamente: «Ascoltate, fratelli, vi faccio una proposta. Lasciate che il fratello Frank finisca di parlare senza interromperlo, senza fargli domande nel frattempo. State tranquilli e ascoltate. Poi potrete fare le vostre domande. E io do la gloria a Dio e non agli uomini, soprattutto perché so quanto siano imperfetti gli uomini, me compreso. Ed è stato qualcosa di meraviglioso. Ho esposto la parola in modo breve, ma conciso e deciso, e ho detto come stanno le cose, secondo le Sacre Scritture e le prediche del fratello Branham. E dopo questo giro, lo dico così, il fratello ha detto: «Ti ringrazio per il tuo suggerimento, il segreto sta nell'ascoltare». E l'altro disse: «Amen». Il mistero o il segreto sta nell'ascoltare con buona intenzione. E il terzo disse: «Sì, ora è chiaro». «Sì», dice, «deve essere chiaro, perché non l'ho mai visto così chiaramente prima d'ora. Che cos'era? Non un essere umano, ma un'esposizione della parola di Dio nella sua divina chiarezza attraverso la verità. La chiarezza viene solo dalla verità». E già il ghiaccio si era rotto. Ero appena arrivato nella Repubblica Federale Tedesca quando alle 8 del mattino squillò il telefono e venne a sapere di ciò che Dio sta facendo lì adesso, anche tra coloro che per quanto riguarda la verità hanno preso una strada sbagliata e per quanto riguarda il messaggio non hanno tirato dalla parola, ma come già sottolineato prima, hanno semplicemente preso delle frasi come un grande castello di carte e basta toccarlo leggermente perché tutto crolli. Così anche Dio ha concesso la sua grazia. Ma vi dico una cosa, non servono presunzioni, supponenza e arroganza, servono umiltà e amore, empatia, comprensione della situazione. Solo allora si può aiutare le persone. Ci atteniamo alla sana dottrina del nostro Signore. È scritto: «Mandò la sua parola e li guarì». La parola che Paolo rivolge ai filippesi mi sta a cuore e vorrei sottolinearla questa parola. Filippesi capitolo 2 versetto 13, qui è scritto: «Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevole, fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Ora viene il versetto che vorrei sottolineare, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Al momento potreste pensare, oh caro Paolo, questo riguarda te? Qui si tratta di te. No, non si tratta di lui. Paolo sapeva cosa era successo nel giardino dell'Eden. Lo ha accennato in 2 Corinti capitolo 11 versetto 2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Qual era il suo scopo? Era preoccupato che il nemico non entrasse, come nel caso di Eva, interpretasse la parola. E poi potrebbe provocare con questa parola la morte spirituale. Era preoccupato che la parola di vita e la parola di vita è il seme originale, la parola originale, ogni interpretazione ha in sé la morte, come sappiamo dalla prima interpretazione nel giardino dell'Eden. E così Paolo invitò i credenti a fare questo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nei giorni di Cristo io possa vantarmi. Sapeva esattamente che se la parola di vita è mantenuta nella sua versione originale divina, contiene la vita, ma se viene interpretata, allora contiene la morte. E questo è qualcosa che è diventato molto importante per noi. Abbiamo scritto di proposito la linea di fondo sulle copertine delle prediche del fratello Branham. La parola è il seme originale. E in questo seme originale della parola c'è il germe della vita, per generare altri figli e figli di Dio alla maniera del primo figlio di Dio. Possiamo leggerlo nelle scritture. Egli, come chicco di grano, dovette morire per non rimanere solo e portare così molto frutto. Se c'è una cosa che avremmo dovuto imparare, sono le tragiche conseguenze dell'interpretazione della parola che hanno causato la morte spirituale dopo ogni risveglio avvenuto sulla terra. E il fratello Branham non lo ha forse sottolineato e ribadito più volte. Dio è interprete di se stesso. Dio veglia sulla sua parola per confermarla. Se qualcuno viene da me e fantastica sul nuovo nome di Dio, su molte cose, allora posso solo dire in modo molto chiaro, per favore non venire da me, rimbalzerà in ogni caso. Ho bisogno delle sacre scritture per ogni cosa, anche se l'ha detto il più grande profeta di Dio. per basarmi su di esse, per avere il mio piede lì per sempre, deve essere la Sacra Scrittura. Non c'è altro modo. Dio è, rimane il Dio della sua parola. Scriverò di, su questo con grande gioia. Ho già iniziato a scrivere. È semplicemente prezioso quando a volte ti siedi lì e lo Spirito di Dio ti conduce di parola in parola, di scrittura in scrittura, da predica a predica, il tutto diventa più chiaro e sempre più chiaro, e tu vedi, si snoda come un filo rosso attraverso tutta la scrittura fino alla fine. Allora si sa che è lo Spirito di Dio e non un essere umano. Abbiamo anche sottolineato questo, come Giovanni Battista sapeva quali passi della Scrittura si riferivano a lui e poteva dire: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto». Giovanni 1:23. Così fece il fratello Branham, così fecero gli uomini di Dio, ed è così che troviamo il nostro posto nel regno di Dio oggi, è così che riconosciamo le promesse per il tempo in cui viviamo. Paolo, un vero operaio nel regno di Dio, non solo voleva presentarsi davanti al Signore lui stesso, ma tutti coloro che gli erano stati affidati. Voleva che fossero vergine pure, incontaminate, dovevano rimanere santificate, non mescolarsi. Sapete, questo era il peccato già nell'Antico Testamento, già ai tempi di Noè, quando queste due linee si mescolarono, i figli di Dio della stirpe di Set e le figlie di Caino della stirpe di Caino. Quando questa mescolanza ebbe luogo sulla terra, il Signore Dio disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo, perché mi pento di averli fatti». Dio non vuole la mescolanza, Dio vuole la separazione. I figli degli uomini sono figli degli uomini e i figli di Dio sono figli di Dio. La parola dell'uomo è la parola dell'uomo, la parola di Dio è la parola di Dio. Dio non vuole mescolanza. E Paolo scrive alla Chiesa di quel tempo: quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, non l'accettaste, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma qual essa veramente come parola di Dio. Ma cosa succede quando la parola di Dio viene interpretata, quando viene presentata secondo il proprio giudizio e non rimane nell'originale come ci è stata lasciata? Il nemico ci mette la mano su questo e inganna le persone, promette loro saggezza, rivelazione e ogni sorta di cosa. Il vocabolario è conosciuto a tutti noi. Meglio la pura parola di Dio, rimanere ancorati, amarla di cuore e attendere con pazienza che Dio compia le ultime cose, che correre dietro a una cosa oggi, a un'altra domani, a un'altra ancora dopodomani. Dopodomani, quando un argomento non funziona più, allora chiamarne un altro avanti. No, rimaniamo con l'annunzio dell'antica parola di Dio, che è sempre resa grande a noi di nuovo dallo Spirito. Per questo ci è stato dato per grazia. Se questo ci è stato dato per grazia, capiremo anche ciò che Pietro ha scritto. Come sapete, la maggior parte delle persone fa riferimento a Paolo su queste domande, ma anche Pietro ha scritto qualcosa di molto molto importante. 2 Pietro capitolo 3 dal versetto 1. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai suoi santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli.
das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot des Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet.
Che cos'era? La testimonianza dei profeti e degli apostoli, la testimonianza concorde di Dio qui sulla terra, sia la tua e la mia testimonianza come testimonianza di Gesù Cristo nostro Signore. E qui arriviamo al punto dell'Apocalisse in cui si parla della testimonianza di Gesù e la testimonianza di Gesù è scritto come spirito di profezia. Ci rendiamo conto di cosa significa. Qui Apocalisse 19, versetto 10 è scritto: io mi prostai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Amen. Alleluia. Non il dono della profezia, non è il frutto di questo o di un lavoro frammentario, ma è la testimonianza di Gesù Cristo che troviamo nella parola profetica, in cui Dio ha rivelato pienamente la sua volontà, ed è per questo che Pietro ha potuto scrivere: abbiamo inoltre la parola profetica più salda, come una lampada splendente in luogo oscuro. E qui l'apostolo Giovanni lo sottolinea e parla della testimonianza di Gesù dicendo: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Uomini santi hanno parlato e scritto, spinti dallo Spirito di Dio. È la parola che è stata scritta nell'Antico Testamento, da cui ha letto il nostro Signore, da cui hanno predicato i nostri fratelli nel cristianesimo all'inizio. È vero, qualcosa di diverso non era ancora stato scritto. Era la parola profetica. È lo stesso Spirito Santo che si è posato sui profeti. Era sul nostro Signore, poi è sceso sulla Chiesa, e così il collegamento è stato fatto attraverso lo Spirito alla parola, ed era una Chiesa guidata dallo Spirito entro i limiti della parola di Dio. E poi il messaggio dei tempi della fine, il ritorno alla parola. E vi dico, alla fine anche noi, come i fratelli e le sorelle all'inizio, saremo in completo accordo con la parola. È lo stesso Spirito che riposava su di loro, riposerà su di noi, lo sappiamo. Che riposava su di loro, riposa su di noi, lo sappiamo, perché crediamo in ciò che loro hanno creduto, vediamo quello che loro hanno visto, sperimentiamo ciò che loro hanno sperimentato. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. William Branham non era un Russell o Joseph Smith o chiunque abbia fondato una nuova denominazione, una direzione di chiesa. Era un uomo mandato di Dio, un profeta dell'Altissimo, per far sentire ancora una volta la voce di Dio sulla terra. E chiunque l'ascolti vivrà. E chi l'ascolta vivrà. Deve semplicemente essere ascoltata. Il nostro Signore ha detto: se io mando qualcuno ed egli viene accolto, io gli dico, chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me. Io vi dico questo: un uomo mandato da Dio con la parola dell'ora, con il messaggio dell'ora, con le promesse per la Chiesa in questo tempo. Perciò sottolineiamo ancora una volta, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti. Che meraviglioso, una parola profetica che che indica la strada, che contiene tutto ciò che dobbiamo sapere che riguarda il piano di salvezza del nostro Dio. Ascoltate ora come viene classificata questa parola. Leggo dal versetto 5. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Lo leggo di nuovo. Per effetto della parola di Dio, Dio ha parlato ed era lì. Senza una parola non ci sarebbe stato nulla. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, ma Dio parlò, parlò e è successo, ha comandato ed era lì. E allora che cos'era? La parola onnipotente del nostro Dio. Per effetto della parola di Dio, e che per queste stesse modo il mondo di allora sommerso dall'acqua perì per queste stesse cause, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, non da un'altra parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Come è vero che Dio ha detto che viene il giorno del Signore, che brucerà come un forno. Questa è la sua parola, e poiché l'ha pronunciata come parola, possiamo sapere che sarà così e non altrimenti. Al versetto 10 leggiamo: il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Che cos'è? La parola del Signore è stata pronunziata come scritto qui, così sarà. Poniamo l'accento sulla parola del Signore. Come abbiamo detto prima, il cielo e la terra passeranno. Ogni interpretazione, ogni spiegazione, tutto passerà. Ma la parola di Dio rimarrà in eterna, in eterno. E se questa parola ha portato frutto in te e in me, se non torna vuota, ma compie ciò per cui Dio l'ha mandata, anche in questa generazione, allora sei diventato parte integrante di questa parola di Dio. E così, certamente come la profezia biblica è stata già ancorata nel Consiglio di Salvezza del nostro Dio, così ora noi, come Chiesa, viviamo un tempo profetico. Israele lo sta vivendo, i popoli lo stanno vivendo, tutto avviene in base alla parola del Signore, in base alla profezia biblica. E così non potremo mai ringraziare abbastanza il Signore per il grande privilegio di poter credere come dice la Scrittura. Non c'è nessuno che si deluda troppo o qualcuno che si regali da se stesso un mazzo di fiori. Tutto è grazia. Ma io credo nella predestinazione, credo che il popolo di Dio sia stato predestinato ad ascoltare la verità, a essere consolidato e santificato nella verità e rimanere fino a quando passeremo dalla fede al vedere. Altri possono essere destinati a urtare contro questo e quello. E c'è la parola probabilmente anche nella lettera di Pietro in cui è scritto che si scontrano con la parola, cosa alla quale sono stati predestinati. Potete leggerlo in Prima Pietro capitolo 2, è scritto nel versetto 8. Pietra d'inciampo e sasso di ostacolo, essi essendo disobbedienti inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Così leggiamo qui nella Sacra Scrittura. Ci sono quindi persone che rimangono disobbedienti. In loro c'è una ribellione contro Dio e la sua parola. Da un lato non gli piace chi proclama la parola, dall'altro non gli piace ciò che viene detto. Sono in conflitto con se stessi, non lo accettano, non l'ascoltano, non rinunciano alla loro resistenza interiore, poi si ribellano alla parola con la loro disobbedienza. E poi ci sono altri che hanno aspettato l'ora della verità, escono dalle loro disobbedienze e diventano obbedienti, seguono il nostro Signore che era obbediente fino alla morte sulla croce. La sua obbedienza è stata contrapposta alla disobbedienza di Adamo, così come attraverso la disobbedienza e il peccato di uno solo è venuta la perdizione su tutti, così attraverso l'obbedienza fino alla morte sulla croce è venuta su tutti la giustificazione e la salvezza di Dio, e saranno giustificati coloro che credono in Lui con tutto il cuore senza dover compiere alcuna opera. Le opere vengono dopo, non prima. Una persona che vuole prima compiere le opere per diventare beata o credente avrà grande difficoltà a diventare salvata e credente. Sarà così occupato con le opere che non avrà tempo di credere che Dio ha già compiuto l'opera. Ma quando una persona è diventata credente, allora può sentirsi spinta a fare l'una o l'altra cosa. E Dio possa rendere anche noi persone così. Un altro passo della Bibbia che ho già letto qui, tratto dal capitolo 1 di Giacomo, solo per sottolineare ancora una volta il significato della preziosa parola di Dio. Si potrebbe leggere molte, molte cose. Ebrei 4:12 è noto a tutti. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a due tagli e così via. Ma Giacomo 1, versetto 18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. La parola, lo spirito e il sangue testimoniano insieme e chi si appella al sangue dell'agnello per la propria redenzione non deve fermarsi alla redenzione, al perdono, alla salvezza e alla conversione. Devono lasciarsi guidare ulteriormente dallo Spirito di Dio in modo che sangue, parola e Spirito diano una testimonianza comune e totalizzante nei credenti a cui tutti credono di cuore. Solo allora è giusto. Ci sono molti che credono nel perdono attraverso il sangue. Quando si cerca di spiegare loro le cose che sono scritte nella parola, dicono: Mi basta essere salvato in questo modo, mi basta se posso ricevere tutto ciò che Dio mi ha promesso. Se non riesco a ricevere tutto ciò che Dio mi ha promesso, un giorno mi mancherà. Allora non lo avrò nella pienezza che dovrei avere. C'era un fratello che era molto sveglio, anche in Sudafrica. Due stavano parlando tra loro, non mi riguardava. E poi uno disse all'altro, ancora nei colloqui preliminari, proprio come sotto Mosè l'intera nazione è stata portata fuori in un colpo solo attraverso il ministero del fratello Branham. Lo stesso è stato col ministero del fratello Branham e la questione è finita. E l'altro disse: no, non è finita, perché è scritto: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Sì, all'improvviso tutte le quattro gomme si sono sgonfiate, anche la ruota di scorta non era gonfia. E così a volte in teoria si possono mettere insieme tutte le cose in modo perfetto, ma nella pratica la realtà è ben diversa. Vorremmo credere con tutto il cuore che Dio, attraverso il messaggio profetico, stia lanciando l'ultimo appello di grazia, ma non riposare su questo e dire: poiché io credo va tutto bene. Lasciatevi mettere in sintonia con Dio, credete alla sua parola e a nient'altro, e fondatevi sulla Sacra Scrittura. Allora cercheremo di fare in modo che il favore di Dio possa finalmente riposare su tutti noi. Chi ha il desiderio di essere gradito a Dio, fatemi vedere le vostre mani, così posso sapere. Oh sì, amen. Sì, sono in buona compagnia. Va bene così, Dio vi benedica. Quanti desiderano rimanere completamente nella parola di Dio, qualunque cosa accada? Amen. Sì, Dio vi benedica, vi benedica, è meraviglioso. Rimanete saldi nella parola della vita, gloria di tutti i servi di Dio che hanno dato il loro sangue e la loro vita affinché noi oggi potessimo avere la parola rivelata da Dio. I profeti e gli apostoli non hanno amato la loro vita, erano strumenti di Dio, portavoce di Dio qui sulla terra. Rimaniamo fedeli alla parola che ci è stata lasciata nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Noi crediamo di avere qui una testimonianza completa delle Sacre Scritture. Alla fine il Signore stesso risorto parla e dice a chi aggiunge Dio aggiungerà le piaghe, a chi toglie Dio toglierà la parte dell'albero della vita. Non aggiungiamo, non togliamo, crediamo al pieno Vangelo del nostro Dio e crediamo nella piena salvezza che ci è stata data. Crediamo nella piena restaurazione che Dio ha promesso nella sua parola. È una parola di promessa, ci crediamo. La promessa non può essere infranta, deve diventare una realtà divina. Non preoccupatevi di nulla, credete. Credete solo come dice la Scrittura. Mettetevi a disposizione di Dio e insieme vedremo la gloria di Dio. Amen.
Zu der Stätte der Reine so klar, aus der Verwirrung, worin denn sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Reitet Jehova mit Himmel.
Zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück.